Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Ci sono grandi dotti, grandi specialisti, grandi teologi maestri della fede che ci hanno insegnato tante cose. Sono penetrati in dettagli della Sacra Scrittura, della storia, della salvezza. Ma non hanno potuto vedere il mistero stesso, il vero nucleo. L'essenziale è rimasto nascosto. Si potrebbe facilmente dare grandi nomi della storia della teologia di questi 200 anni. Invece sono anche nel nostro tempo i piccoli che hanno conosciuto, cominciando, pensiamo, di Bernadette Soubirous, Santa Teresa de Lisieux, con una nuova lettura della Sacra Scrittura non scientifica, ma entrando nel cuore della Sacra Scrittura.
Cari amici, cordiali saluti da Laura De Luca. Scorrere insieme a voi anche oggi pagine, fogli, parole dai microfoni della Radio Vaticana, 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Allora, ci sono i piccoli, ci sono sì grandi dotti, grandi specialisti, grandi teologi, ha detto il Santo Padre, ma ci sono anche i piccoli che hanno riconosciuto il mistero che magari può essere rimasto nascosto ai grandi sapienti. Così si esprimeva Benedetto XVI nella messa celebrata il 1 dicembre 2009 per i membri della Commissione Teologica Internazionale. Citava il Papa stesso questo passaggio, ripeto, della messa di dicembre 2009 nel corso dell'udienza generale di mercoledì 7 luglio scorso. A proposito della fede popolare, che spesso anticipa le conclusioni dei teologi, il senso autentico della fede, il cosiddetto magistero che precede, no? Appunto patrimonio dei piccoli, delle persone semplici. E allora, piccolo è il mio spunto di oggi. Allora, Mozart, il piccolo che divenne grande, e quanto grande, no? Piccolo, piccoli, la parola su cui divaghiamo oggi, lasciate che i piccoli vengano a me, esortava Gesù nel Vangelo. Dicevo, nell'udienza generale del 7 luglio scorso, il Santo Padre, parlando di Don Scoto e della sua riflessione in particolare su Maria, sul dogma della Immacolata Concezione, una realtà che a quei tempi era avversata dai teologi. Dunque il Papa ha ricordato come spesso il popolo, i piccoli, credano spontaneamente in ciò che la teologia sancisce in maniera definitiva, ufficiale, più tardi. Il mistero di Dio resta a volte nascosto ai sapienti, mentre i piccoli lo vedono e lo comprendono più profondamente. Allora, la parola piccolo, secondo alcuni, viene da il punto più alto della lancia, proprio quel puntolino in cima alla lancia capace appunto di puntare, no? Di ferire anche. Secondo altri l'origine della parola è celtica, da pet, che vuol dire parte, porzione, parte o punta che sia. I piccoli evocati da Santo Padre sono una parte naturale del magistero, della scienza di Dio, e sono capaci forse meglio dei teologi in alcuni casi di puntare, di individuare la verità, o meglio questo mistero. I piccoli vedono meglio, sanno meglio, Beh, la sapienza dei bambini, no? La testimoniamo tutti i giorni. A volte per vedere meglio capita così, ci capita spesso di rimpicciolire l'occhio, o no? Strizziamo gli occhi, no? Per vedere meglio. Un occhio più stretto diventa anche più acuto. E se l'obiettivo della macchina fotografica si stringe in piena luce, si fa più piccolo, i dettagli aumentano. Quindi piccolo non vuol dire necessariamente insignificante. Un piccolo gesto in un deserto di indifferenza spicca di più. Un piccolo altare dentro una chiesa sconfinata ispira maggiormente alla riflessione, alla preghiera. E poi ci sono i piccoli, gli ultimi, i diseredati, senza voce, destinatari privilegiati della sapienza, della parola di Dio, dell'amore di Dio. E non era forse un esercito di piccoli a testimoniare l'evento della storia, la nascita del Redentore? Non era forse un manipolo di piccoli, di pescatori, di contadini, di prostitute, di gabellieri, di artigiani, di ciechi, di storpi, a seguire quella prima predicazione di Gesù? Piccoli, piccolo, la prospettiva capovolta dell'importanza nel pensiero cristiano: gli ultimi saranno i primi, i piccoli saranno i grandi.
La parola è civiltà.
La parola è civiltà.
La parola,
anche la più contraddittoria,
mantiene il contatto.
Mantiene il contatto.
È il silenzio che isola.
È il silenzio che isola.
Thomas Mann.
Pagine.
Fogli.
Contatti.
Parole.
Parole. Girl, if ever things are going wrong for you, you see that I'll be strong and you can count on me.
E allora, sfogliando i giornali di oggi, i grandi giornali di oggi, così cerchiamo tracce della presenza dei piccoli nelle cronache. Beh, i piccoli per eccellenza sono i figli, i piccoli della specie umana. In prima pagina Umberto Folena, in prima pagina su Avvenire, Umberto Folena parla di una categoria particolare di figli, quei figli che dicono no alla mafia dei padri. È l'editoriale di apertura su Avvenire di oggi, ripeto. Ci sono figli che dicono no al proprio padre pubblicamente e di cui ogni padre dovrebbe essere orgoglioso. Francesco, Alessandro, Dario sono i figli dell'architetto Sucameli, dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Mazara del Vallo fino al 2007, quando viene accusato di aver favorito la latitanza di alcuni boss di traffico internazionale di stupefacenti e coinvolto nell'inchiesta sull'eolico, attualmente in carcere. Nel 18° anniversario della morte di Borsellino, Alessandro e Dario hanno scritto una lettera al quotidiano La Sicilia. Ricordano di essere figli di un imputato per mafia e rendono onore a Borsellino, testimoniando la nostra indignazione per lo scempio che del nostro nome ha fatto nostro padre e chiedendo scusa a quanti sono stati direttamente o indirettamente colpiti dalla sua azione criminosa. Beh, figli piccoli, ma anche grandi, no? Grande sforzo di opporsi così alla vicenda, alla scelta di vita del proprio padre. E poi ci sono quei piccoli, quei figli che ambiscono a sentirsi grandi subito, troppo presto, e che incorrono spesso in disavventure, in drammi, gli adolescenti. Ne parla la Repubblica di oggi, l'inviato nel Regno Unito Vincenzo Nigro, a proposito di una proposta del premier britannico Cameron. C'è un'altra faccia, scrive Nigro, della meravigliosa Gran Bretagna che amiamo e rispettiamo. È il volto sfigurato dall'alcol di tanti dei suoi ragazzini, figli di una struttura sociale che permette che migliaia di pre-teenager entrino precocemente nell'adolescenza attraverso la porta dell'esagerazione, della violenza. Ragazzine di 11-12 anni che hanno rapporti sessuali con coetanei, che imitano i loro genitori affogandosi di vodka e birra, bambinoni di 13-14 anni che si aggirano in città e periferie armati di coltelli come camorristi di una volta per rubare e seviziare. sterline per permettersi scuole, case per costruire famiglie normali che mantengano i loro figli lontani dal degrado mancano, non ci sono abbastanza. Nella lunga marcia di avvicinamento al potere, 5 anni fa, scrive ancora Nigro sulla Repubblica, David Cameron aveva promesso che avrebbe fatto qualcosa per i giovani. E ieri il Premier ha iniziato a definire meglio la sua idea. Vorrebbe spendere 50 milioni di sterline per un servizio civile, o meglio una serie di campus civili, che addestreranno migliaia di adolescenti britannici per 3 settimane, durante la pausa estiva. Lo scopo? Aiutarli a crescere e a integrarsi. Prima una settimana fuori casa facendo attività all'aperto, e fin qui. Poi una settimana a studiare diverse discipline, appunto in un campus universitario, e infine, ecco la novità, una settimana per esercitarsi nelle attività benefiche delle loro comunità locali. Dunque un modo per aiutare i piccoli a diventare grandi attraverso appunto la sensibilità ai problemi degli altri. Altra categoria di piccoli, così catturata dalla stampa di oggi, in prima pagina su Famiglia Cristiana, gli animali piccoli, cioè i cuccioli, ma anche gli animali grandi. Gli animali sono sempre piccoli, no? Per l'uomo che se ne prende cura. E un modo, comunque, questo articolo del settimanale della Società San Paolo per parlare di un doloroso tema tipico dell'estate, l'abbandono appunto degli animali. I più fortunati, scrive Renata Maderna su Famiglia Cristiana, partono con i padroni. Altri saranno ospitati temporaneamente in pensione, ma alcuni, c'è da temere, anche quest'anno finiranno abbandonati in un giardinetto sul ciglio della strada. E lasciati da chi, nonostante le continue campagne, si sarà fatto il cuore duro al punto di non vedere lo sguardo smarrito del cucciolo diventato di troppo. I dati dicono che sono circa 150.000 quelli abbandonati in un anno, in un paese che al contempo ne vede partire oltre 4 milioni verso vacanze che per i proprietari non sarebbero complete senza i loro amici animali. Contraddizioni che sottolineano un rapporto, quello tra uomini e animali, appunto, che oscilla non di rado tra un comportamento violento e uno iperprotettivo, al punto da acquistare un costume da bagno per il barboncino o prenotare una visita dallo psicologo per il micio. In mezzo, per fortuna, tantissime storie di bambini tornati a sorridere grazie alla pet therapy, alla terapia dei cuccioli, e quelle degli anziani a cui un cane o un gatto scaccia ogni giorno il mostro della solitudine.
Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità ed il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda. Terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà.
Piccolo, oggi tra le pagine e i fogli le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Divago su questo aggettivo pronunciato dal Santo Padre nella sua omelia con i membri della Commissione Teologica, della sua omelia della Messa pronunciata durante il convegno della Commissione Teologica Internazionale il 1 dicembre del 2009. Ci sono grandi dotti, grandi specialisti, grandi teologi, maestri di fede che hanno insegnato molte cose, ma non hanno potuto vedere il mistero, il vero nucleo, l'essenziale è rimasto nascosto. Invece ci sono anche nel nostro tempo i piccoli che hanno conosciuto tale mistero. Il magistero anticipato del popolo, di coloro che per definizione non sono sapienti, ma che hanno dalla loro la fede del cuore. Piccoli, ma non piccoli. Bene, a una categoria di piccoli, agli artigiani, Gesù era un artigiano, no? Non solo era figlio di Dio. Ebbene, agli artigiani è dedicato il servizio di Alessandra Petitta.
mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Sono figure quasi anacronistiche gli artigiani, persone che non si arrendono alla modernità, al progresso, alle macchine. Continuano a creare oggetti e cose uniche lavorando il tempo e le materie prime con le proprie mani. A Roma fino al 29 luglio una mostra fotografica li celebra nell'intimità delle loro botteghe. Ed oggi in collegamento telefonico è con noi l'autore di questi scatti, il fotografo Francesco Filangeri. Ben trovato.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per il vostro interessamento per la mia mostra.
Grazie a lei. Artigiani è il titolo della sua mostra in corso in questi giorni alla Sala Santa Rita in via Montanara 8 a Roma. Il suo è un omaggio a una categoria di persone che hanno fatto magari di una loro passione il proprio lavoro, una seconda casa. Che tipo di artigiano ha raccontato con le sue fotografie?
Ma il mio artigiano è un artigiano comune, difatti non ho scelto innanzitutto gli artigiani più famosi, più noti che ci sono in ogni città, sono gli artigiani delle piccole botteghe della strada. Ho raccontato questi artigiani perché sono una parte integrante e fondamentale della città, di tutte le città, da Londra, da Parigi a Palermo, città dove sono nato, fino a Roma, città dove ho fatto questa mostra, dove ho finito il mio lavoro.
Lei ha detto che gli artigiani hanno in comune molti tratti caratteriali, anche se vivono in posti differenti e lontani tra di loro, e ha usato, mi ha colpito, anche la parola comprensione, cioè hanno in comune anche la comprensione.
Innanzitutto gli artigiani, a prescindere dalla lingua, dai confini nazionali, hanno un modo di approcciare la vita. Comune in tutte le città che ho visto. La comprensione perché ogni giorno hanno a che fare con persone diverse, cioè le persone che vanno a chiedere loro di aver realizzato il loro desiderio, di aver realizzato un oggetto. E quindi devono comprendere l'altra persona, si devono porre problemi e li devono risolvere. E questo è molto importante, questo aspetto è comune a tutti ovviamente, a tutti gli artigiani. Non è da dimenticare oltretutto che questo essere internazionale è una cosa un pochettino che appartiene al DNA degli artigiani, perché gli artigiani sono le persone che dall'inizio dei tempi hanno sempre viaggiato in tutto il mondo ed erano loro quelli che trasportavano la cultura. Erano loro quelli che facevano la cultura internazionale, perché dove c'era bisogno di un ebanista, l'ebanista si spostava da città in città, viaggiavano anche con gli eserciti per aggiustare i carri, per aggiustare e per costruire anche sfortunatamente armi e cose di questo tipo. Quindi l'artigiano è internazionale e l'artigiano comunque comprende, sì, comprende il prossimo e comprende il proprio lavoro ed è abituato a porsi domande. Infatti la cosa che ho osservato è che molte volte nelle botteghe artigiani si raccolgono persone per parlare non necessariamente del lavoro che si sta facendo, ma anche di altri argomenti. Sono come se fossero delle piccole università di vita dove si scambiano idee che non sono necessariamente quelle del lavoro.
Ci sono artigiani che sono dei veri e propri artisti. Chi l'ha colpita di più o cosa l'ha colpita di più?
Quello che mi ha colpito di più è sono due forse, un cosiddetto giovane e un cosiddetto anziano. L'anziano è una persona che ha circa 85 anni, ha sempre lavorato in legno ed è specializzato a fare soltanto cornici e bacchettine di rifiniture sia per mobili che per case che per quadri. E lui si è fatto da sempre le sue modanature per fare queste cornici, insomma le sagome per fare queste cornici se le è fatte con le balestre dei camion e se le è fatte lui a mano e continua a lavorare con gli stessi oggetti da quando era ragazzo. E l'altro invece è un giovane artigiano di origine giamaicana che vive a Londra. I suoi genitori sono mossi dalla Giamaica negli anni 50. Lui ha cominciato a fare prima l'artista, poi il ballerino, danzava abbastanza bene, dopodiché ha deciso di fare l'artigiano, anche un po' per necessità, perché col ballerino probabilmente non guadagnava abbastanza, ma credo anche perché avesse una passione nei confronti della manualità. E questa sua storia un po' che va dalla danza all'arte e poi infine a fare il metal design, cioè a lavorare il metallo, è un pochettino, fa vedere quello che l'artigiano è capace di fare, che può spaziare, non si ferma soltanto al suo lavoro, non vede soltanto il suo lavoro. Infatti molti artigiani, quasi tutti, hanno una seconda passione, e insomma sono delle figure poliedriche, ecco.
Bene, io la ringrazio Francesco Filangeri, autore degli scatti in mostra proprio in questi giorni a Roma e fino al 29 luglio alla Sala Santa Rita in via Montanara 8. Ricordo che l'ingresso per questa mostra dal titolo Artigiani è gratuito. Per maggiori informazioni c'è un sito internet da consultare, www.salasantarita.culturaroma.it. Bene, io la ringrazio ancora e le auguro buon lavoro.
Grazie a voi.
Allora, meglio il grande supermercato o la piccola bottega del piccolo artigiano? Lascio a voi la risposta. Piccolo, oggi divaghiamo sulla parola piccolo tra la pagina, i fogli e le parole di oggi. Qual è l'essere più piccolo del mondo? La pulce, sinonimo di piccolezza, un moscerino, un organismo unicellulare, un batterio? E che dire di una farfalla?
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Allora, Farfalle, perché il libro che vi segnalo oggi si intitola La battaglia delle farfalle, ne è autore un giornalista californiano, Peter Laufer, ed è in libreria per Sironi Editore. Dunque, il sottotitolo è il reportage sulla creatura più fragile del pianeta tra criminali, scienziati e collezionisti. Vi leggo dalla quarta di copertina. Poche creature sono capaci di stupirci, renderci allegri come le farfalle, insetti fragili, oggetto del desiderio, simbolo di bellezza. Tuttavia la nostra attenzione per questi animali indifesi e minacciati di estinzione non si limita alla loro osservazione allo stato naturale. Al contrario, l'amore dell'uomo per queste creature meravigliose e innocue è sempre stato una vera ossessione, e ne sono derivate nuove conoscenze scientifiche, ma anche crimini sconcertanti. Così, per indagare il pericoloso mondo delle farfalle, l'autore ha passato 2 anni a raccogliere storie tra conservazionisti e ricercatori, tra allevatori e agenti speciali. Ha scoperto come volano, come si nutrano, cosa ne mette a rischio l'esistenza, come vengono protette. Ma da giornalista ha ricostruito anche uno scenario non meno complesso: habitat protetti spazzati via nel nome della sicurezza nazionale, traffici illeciti con la connivenza di accademici in pensioni, controversie tra allevatori e appassionati e perfino tra scienziati e polizia forestale. E ecco come a volte i nomi dei piccoli, la farfalla, questo può essere esemplare, si possono compiere crimini ritenendoli o cercando di farli ritenere giustificati, anzi di più, giusti. La battaglia delle farfalle, reportage sulla creatura più fragile del pianeta tra criminali, scienziati e collezionisti di Peter Laufer, è in libreria per Sironi. Cari amici, ci avviamo alla conclusione della nostra quasi mezz'ora insieme. Oggi abbiamo divagato sulla parola piccolo, piccoli. È vero, ci sono tanti grandi dotti, specialisti, teologi che si sono avvicinati al mistero. Ha ricordato il Papa nella messa alla riunione della Commissione Teologica Internazionale il 1 dicembre del 2009. Tra l'altro vorrei segnalare che sull'Osservatore Romano in data odierna c'è una doppia pagina sul cinquantenario della morte di Erik Peterson, il teologo tedesco la cui opera, diciamo, è molto importante importante per comprendere alcuni crocevie, alcuni snodi del pensiero del Novecento. Dunque ci sono, è vero, grandi teologi che hanno esplorato il mistero, ma spesso i piccoli si sono avvicinati di più al senso di questo mistero. Questo è il promemoria del Santo Padre. Egli stesso, del resto, appena eletto, non si definì umile, cioè piccolo operaio nella vigna del Signore, non si sentì anche lui un piccolo. Allora ringrazio molto cordialmente alla console oggi Silvio Nelli e Roberto Bellino, in regia Patrizio Ciprari, con Serena Tullio. Vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worry behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a proud.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludwig Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole.